Il Salmo 51 è veramente un salmo costruttivo, non è un salmo che si ferma a ti chiedo perdono, Signore, perché sono indegno. Va ben oltre. E spesso con le domande ci testimonia l'opera di Dio. In altri termini, dovremmo sempre tenere l'atteggiamento del primo versetto, l'8. Tu gradisci la sincerità del mio intimo, tu mi insegni nel segreto del cuore la sapienza. Ecco, contempliamo il mistero di Dio. È un mistero di solidarietà, di benevolenza, di fedeltà a noi che niente e nessuno potrà mai toglierci. Se il salmista, se la parola di Dio ci invita a riconoscere che nessuno di noi è a posto, davanti a Dio e davanti ai fatti della storia, fossero anche i più drammatici, come drammatica è la guerra, dall'altra però c'è la grande contemplazione. Eccolo perché è un salmo penitenziale, perché noi non siamo automaticamente portati a contemplare la fedeltà di Dio. Noi non siamo diversi da Adamo ed Eva che si vanno a nascondere perché fanno l'esperienza della loro nudità dopo essersi lasciati incantare dal serpente. Sì, perché siamo incantati dal serpente. Quale serpente? Quello del dominio sugli altri. Ricordiamoci che la storia umana è sempre una grande lotta di dominio degli uni contro gli altri. Ed è insuperabile con le nostre sole forze. Lo diceva la prima parte della nostra adorazione, la parola di Dio della prima parte, però non siamo né disperati né abbandonati. Ecco allora che aspergimi, lavami, fammi sentire, dovremmo dire tu mi aspergi, tu mi lavi, tu mi fai sentire. Per carità di Dio, usiamo anche la preghiera di intercessione perché non è solo per noi, ma ricordiamoci che è una preghiera di intercessione che è fondata sulla certezza della fedeltà di Dio. E in effetti l'aspersione era qualcosa di molto più profondo della purificazione e dell'essere lavati. Lo vivevo ieri in un funerale, una chiesa relativamente piena di persone che dal loro modo di reagire in chiesa non ci mettevano piede da una vita. E mi sono detto, Signore, però è per loro. Vorrei dire addirittura di più che per colui che ci lascia questa celebrazione. E a un certo punto ho detto: che cos'è l'acqua benedetta? Sono il segno della vita che vince ogni deserto, che ridà splendore alle nostre terre. Allora, se da una parte gradisce la sincerità del nostro intimo, la prima cosa da fare è, Signore, ti dico tutto quello che ho nel cuore. E tutti noi, tutti, cominciando da me, abbiamo dentro sentimenti per i quali non siamo riconciliati. Ma no, io mi sono messa a posto con tutti. E il problema è che non sei solo tu che ti devi mettere a posto con gli altri. Purtroppo sono anche gli altri che possono farti soffrire. Magari con la migliore delle intenzioni, magari fosse, ma spesso no, proprio con la cattiveria di chi cerca il bene solo per sé, la grettezza dei sentimenti, dicevamo prima. E nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. È un versetto fondamentale, sapete, perché insieme all'ultimo, al 12, ci dicono che non solo Dio non ci abbandona in nessuna guerra, ma ogni momento della nostra storia, anche i momenti di dolore peggiore, hanno un futuro di fecondità. Insegnami la sapienza. Nel segreto del cuore, sì, perché c'è una grossa solitudine nel cercare sapienza. Ci accorgeremo che siamo soli. Mentre i mass media, non parliamo dei social, mentre i mass media ti bombardano, e purtroppo verrebbe da dire che non ti bombardano perché tu sappia la realtà, ma ti bombardano perché loro ne abbiano un utile, dal più semplice, dal più comprensibile degli utili, che è quello di dire io rischio per te, per informarti, a ben altri inconfessabili interessi. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa mie. Come si fa a chiedere gioia e letizia ed esultanza nella guerra? Basta salvare una persona, ci insegna la spiritualità ebraica, perché la nostra vita abbia un valore davanti a Dio. Ci deve essere veramente questo sforzo di solidarietà. Pensate alla solidarietà che diamo ai bambini raccontando, stando bene attenti a non scioccarli, ma dando loro la possibilità di non tenersi dentro l'angoscia terribile, perché tutto quello che non è spiegato per il bambino è fonte di angoscia che lo distrugge. Pensate cosa vuol dire aiutarlo. Vuol dire che quando hai sentito una notizia devi spegnere il televisore, devi chiudere il social e devi ragionarne con il bambino, e questo porta gioia, oh sì. Anche perché le nuove generazioni sono la vita di domani e di dopodomani. E poi c'è l'esultanza del dire: per quanto i grandi della terra tutto distruggano, in te trovo speranza, solidarietà, possibilità di impegno e di aiuto a chi sta peggio di noi. E le ossa che hai spezzato, no, Dio non spezza nessun osso. Ci vorrà Gesù a dire che Dio non è né giudice né tantomeno boia. Ce le spezziamo da soli. Una guerra, quanti bambini sono già morti? Senza contare che mi diceva una persona che se ne intende, quante sono le guerre in atto in questo momento, esclusa la guerra in Ucraina? Sono 27. Poi ci sono quelle a bassa intensità, sapete, quelle che passano sotto i radar della informazione e continuano a mietere vittime. No, Dio non spezza le ossa. Dio distoglie lo sguardo dai miei peccati. È come se noi avessimo un qualcosa che ci sfigura il viso, e chi ci guarda guarda i nostri occhi, non si ferma a guardare quel che ci sfigura. Dio è così. Dio cancella, nel senso che affronta con noi le conseguenze del nostro male e mai ci condanna. Per la finale, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Questo spirito saldo, ci vuole coraggio, sapete? Non è vero che ci vuole coraggio a lasciarsi prendere dalla violenza e rispondere a violenza con violenza. Ci vuole ben più grande animo, forza, determinazione ad essere donne e uomini di pace. Ecco, che lo Spirito Santo questo realizzi in me e in voi.